Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Udias di frascioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di.
Continui a suonare.
Benvenuti all'ultima puntata di Radiovisioni, il cinema da ascoltare. Vi sembra nuova la mia voce? Lo è! Io sono il giudice di questa guerra che vedrà scontrarsi ai microfoni di Radiofonica la pupa Boston Spizzo, esperto di cinema maschio, rude e crudo, e la bella Mick che come di consueto vi delizierà con la sua particolare cultura cinematografica. A più tardi la parola ai protagonisti e ai loro cavalli di battaglia.
Buonasera a tutti, in onore al romanticismo e alla frivolezza che mi contraddistingue, vi delizierò questa sera con la storia della commedia, dai suoi esordi con la slapstick comedy, fino alla commedia all'italiana, aggiungendo un viaggio nel mondo dello humor britannico dei Monty Python.
E io non sarò certamente da meno con le mie commedie tutte da ridere, che hanno fatto ridere metà mondo, tra cui Cecenia, Uzbekistan e Tirgikistan. Ovviamente celebreremo la nostra regina, la nostra musa ispiratrice Sandra Bullock e chiaramente tutti gli altri film della serie chiamata Click It.
Ma prima di ascoltare un pezzo musicale, facciamo ascoltare qualcuno dei nostri cavalli di battaglia. Per esempio questo, da quale film dei Monty Python è tratto? Ditelo a diretta e radiofonica.com.
Tanto no, le secrezioni vaginali.
Sì.
Dimmi due modi per provocare le secrezioni, Watson.
Stropicciare il clitoride, signore.
E perché non un semplice bacio? Perché non stimolarla con un bacetto? Non devi lanciarti subito verso il clitoride come un caprone infuriato. Comincia col darle un bacio.
Succhiare i capezzoli, signore.
Bene, molto bene.
Accarezzare le cosce, signore.
Sì, suppongo di sì.
Mordere il collo.
Sì, bravo, mordicchiare il lobo dell'orecchio, palpare le natiche, eccetera, eccetera. Dunque, ci sono tutte queste possibilità prima di gettarsi a capofitto verso il clitoride, Watson.
Sì, signore, mi scusi, signore.
Allora, tutte queste forme di stimolazione possono ora essere adottate.
Devo dire una cosa importante a tutta la famiglia.
Oh, sì, porta qui gli altri, Gordon.
La fabbrica ha chiuso. Non ho più un lavoro. Siamo sul lastrico. Entrate, amorucci miei. Non ho altra scelta che vendervi tutti per esperimenti scientifici, figlioli. Oh, no, è così, amori miei. Prendetevela con la Chiesa, che non vuole che metta uno di quei cosini di gomma. Oh, hanno fatto cose meravigliose a suo tempo. Hanno preservato la potenza e la maestà e anche il mistero della Chiesa di Roma, la santità dei sacramenti e l'indivisibile unità della Trinità. Ma se mi avessero lasciato mettere uno di quei cosini di gomma sull'uccello, ora non ci troveremmo nei guai.
Ma la mamma non poteva usare un contraccettivo.
E questi erano due degli episodi di uno dei più importanti film dei Monty Python. Qualcuno l'ha indovinato?
Sì, qualcuno l'ha indovinato in particolare per primo Sandro da Castello, che ha scritto Il senso della vita,
esatto.
Giusto? E poi a seguire l'ha indovinato anche Alessio, che però ha scritto, ho sempre confuso io, i loro film dei Monty Python, il titolo, boh, Il senso della vita, è lui. Però ha indovinato prima Sandro da Castello.
E vediamo se siete veramente esperti e mi sapete dire quali sono i titoli dei due episodi che vi ho fatto sentire di questo film, che è diviso in svariate parti. Ma adesso ci ascoltiamo l'audio del film maschio, quello scelto dal nostro boss.
La pace nel mondo.
Sicuramente la pace nel mondo.
C'è soltanto una risposta. La pace nel mondo.
La pace nel mondo.
Qual è una delle cose più importanti di cui la nostra società ha bisogno?
Punizioni più severe per chi viola la libertà condizionata, Stan.
Beh, è indimenticabile commedia, insomma, forse non, mi sembra che abbia perso l'Oscar per pochi punti, era proprio
era lì per trionfare.
Vi posso dare il minimo aiuto, è della nostra dea Sandra Bullock, uno dei film di maggior successo della, della Sandrona no. E
è stato indovinato. Però Alessio si voleva riscattare della sconfitta della Mancio precedente e ha scritto sconfitta. Miss Detective.
Fantastico, Miss Detective.
Non vale perché l'ha passato Mediaset.
era troppo facile. Grazie. Però comunque è un film di livello, diciamo che forse il più bel film di Sandra Bullock. Direi.
Ha anche aggiunto: povera Sandra Bullock, stasera si ride.
Come povera Sandra Bullock, non è morta per caso? Ha fatto un viaggio in paracadute anche lei ultimamente? Scusate, mi vado a documentare, mettete una base.
Che cinismo metafisico. E prima del prossimo stacco musicale, un altro indovinello.
Cara mamma, sono a fare il milite e soffro. Si sta male. Se mi dovesse accadere qualcosa, non ti metterò a piangere perché ti mando la mia fotografia per mezzo di un mio amico, detto signorina, un simpatico giovane che c'ha le... Dre! Sì, pronto? Sì? Milite 2? Sì, io passo qui, grazie. Per te, vuoi rispondere?
Guarda, se mi rifai questo scherzo imbecille che mi vogliono al telefono, io vengo lì e ti spacco il fucile.
E questo è il mio film Femminuccia. La voce era di Roberto Benigni e quando avete sentito quel era proprio un momento in cui lui diceva il titolo del film. L'avete indovinato? Questo è veramente, veramente difficile.
Possiamo dare un aiuto dicendo che il film è diviso in 3 episodi. Nel primo c'è una festa di carnevale e un angelo. Nel secondo c'è sempre Benigni alle prese con un prestito in banca, a cui gli viene detto: ma lei vuole 100 milioni, ma forse lei ce ne ha investiti. Lui fa: 100 milioni investiti, che armadio dovrei avere, diciamo. E poi c'è il terzo episodio in cui fa, diciamo, è di piantone con un altro soldato a,
è questo qui proprio
sull'altare della patria, e c'è questo scambio di battute,
questa gag. E adesso invece ci ascoltiamo il film Femminuccia. Devi dire qualcosa, Riccardo?
Sì, devo dire che Alessio ci prova, dice: non ci resta che piangere.
Non c'è Troisi, per esempio. Pensaci, Alessio.
Alessandro, che qua correggono, occhio.
Guarda, ti ripeto la frase che può farlo capire: mamma, ti manderò una foto, te la porterà un mio amico che si chiama signorina che è il titolo del film. Sentite questa.
E se Dio fosse uno di noi, grande nano come noi, gran talento, grande.
Dottor Male, è stato davvero fantastico.
Grazie, numero 2. Sa, l'ho scritta io.
Dottor Male, abbiamo un problema. Si trova sull'isola.
Presto catturatelo. Lo voglio vivo.
Tu e tu.
Musica. Spero che questa Cassandra ne...
E hanno indovinato i due film Femminuccia di questo primo Lo sapevi che? Chi l'ha indovinato?
Sandro ha indovinato quello di prima, che ha scritto Signorina tu mi turbi.
E il titolo però è solo
Tu mi turbi.
Esattamente.
Esatto, che,
è colpa mia,
cioè, la mamma da Facebook mi dice: mi butto Signorina tu mi stufi. No. Non era Signorina tu mi stufi, mamma.
E non ci piace questo tentativo misogeno.
Attenzione.
Mentre Fuxia ha indovinato Austin Powers, il secondo, ha aggiunto anche un dovrebbe essere il secondo.
È il secondo, sì.
E infatti è il 2, se ci dice però il titolo completo, gli possiamo dare questo regalo che sarebbe un applauso.
A settimana, l'ultima altra settimana
di cantare la canzone qui.
Ma abbiamo il premio questa settimana, i potenti mezzi ci forniscono il premio da mettere in palio.
Certo, l'altra settimana era uno spogliarello mio di Mattia. Questa settimana ci potete pensare del Lorenzo.
Benissimo, io e Lorenzo in una cartolina in bianco e nero o nudi.
Ha detto che mi aspetta a casa Fucsia perché ha indovinato, ha detto la spia che ci provava.
Esatto!
Brava! Quindi Fucsia è bravissimo.
Ha detto che vuole il perizoma leopardato. Quindi fornitevi e andate.
Ok.
Ma prima di continuare questa battaglia nel cinema maschio e cinema femmina, ci ascoltiamo la prima canzone della settimana.
Bentornati, piaciuta la musica? Speriamo di sì. Ora noi ci introdurremo, ci infileremo e scaveremo all'interno di questo fantastico cinema, di questa fantastica tipologia di pellicole con le riprese maschie, dure, violente, anche un po' villose di Boston e la leggiadria tipica della buona Mick. Quindi parola ai nostri protagonisti. Descriveteci le vostre sensazioni.
Beh, io, diciamo per appoggiare la mia tesi che il cinema, insomma, questo qua delle commedie rosa, quello lì che fa veramente ridere in maniera estrema, cioè tutti noi abbiamo riso notti intere su questi film. Vorrei un attimo citare la biografia di Sandra Bullock, l'eroina di questo genere che fa ridere a crepapelle proprio. E quindi innanzitutto, con la base appropriata di Mariah Carey, abbiamo che Sandra Bullock, beh, sta per compiere 46 anni.
Addirittura.
Perché fra 20 giorni è il suo compleanno. Applauso.
Bravo,
fra 20 giorni è il compleanno di Sandra Bullock, che si fece notare all'inizio per film, però, di secondo livello, tipo Demolition Man con Sylvester Stallone.
Oh, film di secondo livello.
E Speed con Keanu Reeves, film veramente di basso livello. Il successo è arrivato con I sublimi segreti delle Yaya Sister, per poi decollare con Miss Detective, dove interpreta, no, la poliziotta grezza che per infiltrarsi in un concorso
ci ha avuto anche delle puntate sul drammatico, sul fantasy con The Net.
Esatto, infatti tutti i film di secondo livello, il vero successo poi l'ha avuto appunto nel 2002 con Miss Detective. E poi, ragazzi, cioè, non, come non citare il suo capolavoro assoluto Two Week Notice con Hugh Grant, Due settimane per innamorarsi,
assolutamente
che recentemente
capolavoro
recentemente passato su Mediaset. E poi per tornare nel 2005 con il seguito di Miss Detective con FBI, Miss FBI infiltrata speciale, che ha anche lei la sua bella mattonella nella Walk of Fame di Hollywood, tanto per per dare, ecco, uno spessore alla sua carriera.
Ma per favore, ma ribellatevi su MSN.
Ma e poi niente, è una grandissima amica di Nicole Kidman e Meryl Streep, e nonché grandissima amica fraterna.
Ma il livello, direi, Sandra Bullock, amica, proprio le surclass.
Amica fraterna di Keanu Reeves. Però diciamo che ha vinto nello stesso anno, una curiosità, il Razzie Award e l'Oscar. Quindi ha fatto miglior e peggior attrice. Cioè, una, diciamo,
Hollywood.
Una perfetta, interprete di questi film, insomma.
Per favore, io controbatto.
O amata o odiata, insomma, come i migliori, come tutti i migliori.
Controbatto cambiando anche la base, che è più appropriata. Da Mariah Carey passiamo a Patti Smith, quindi ad argomenti seri, e parliamo un po' dei Monty Python, gruppo inglese in attivo dal 69 all'83, composto da 6 grandissimi attori che penso un po' si sono incontrati tra Oxford e Cambridge, proprio un luogo così, non sapevano dove andare.
Non fa ridere Cambridge, cioè non fanno ridere.
Ma lo humor inglese di questi grandi attori, sì, assolutamente.
Lo humor inglese
sì.
Mi ha fatto ridere qualcuno fuori dall'Inghilterra. Nessuno ride, nemmeno sulla chat.
Io ho paura di tutta la chat. Anch'io. Nascono con il Flying Circus, che è una trasmissione per la TV inglese, dal quale per esempio deriva il termine spam, deriva proprio da uno sketch dei Monty Python. Il loro approccio alla scrittura di questi sketch è democratico, cioè quando una battuta faceva ridere tutti veniva approvata e quindi diventava... Che cosa è successo, boss?
Da quando è che fa ridere la democrazia? È democratico, non fa ridere.
Da
non
sempre.
Fa ridere,
non
presidente.
Io
non
direi
ascolti.
Che da sempre.
In Italia fa ridere il democratico.
Presidente,
il democratico.
Non ascolti, per favore.
È comico, ma insomma, non, quando è una democratica non fa ridere, insomma.
Bene, comunque il loro primo film è ora qualcosa di completamente diverso, se non l'avete visto. Io ve lo consiglio assolutamente perché è veramente qualcosa di completamente diverso da quello che avete visto finora. Con la comicità, per esempio, descritta da Boston, è assolutamente diverso, ma non lo fu per il pubblico inglese, perché trattavasi di rifacimenti degli sketch del Flying Circus, che quindi il pubblico inglese aveva già visto, cosa che scatenò grandissime ripercussioni sui Monty Python, che invece poi ritornarono a galla e fortissimi con i Monty Python alla ricerca del Sacro Graal, che è anche questo bellissimo, dove c'è Re Artù, tutta la figura del... Prego, può parlare, giudice.
Ma... c'era anche Giacobbo.
Ovviamente.
Sì, mi sembra, parlando di Re Artù, recitare che Giacobbo nel suo ultimo libro appunto cita i templari come veri custodi del Santo Graal.
I Monty Python come discendenti dei templari.
Esatto, Monty Python con la Croce Rossa che difendevano Celestino V.
E nessuno sparava sulla Croce Rossa già.
Va bene, comunque non confondiamo l'idea.
Ma diciamo che essendo loro, cioè provenendo loro da Oxford e Cambridge, la loro cultura è molto vasta, infatti ci sono grandi citazioni sia storiche, filosofiche, ma anche contemporanee e anche bibliche. Infatti il film dopo è del 1979, The Life of Brian, che parla appunto della vita di Gesù in maniera un po' satirica.
Perché Brian è il cane di Griffin.
Esattamente.
Quindi sapete un po'.
Che
ecco,
se tu guardi alla quinta puntata muore e dopo tre risorge.
Esatto. Preciso. E ha anche lo stesso pelo, forse.
E quella di Griffin sarà una citazione, forse, di Brian di Nazareth dei Monty Python? Qualcuno se l'è mai chiesto? Ed è così. Questo film.
È la nuova puntata di Voyager.
Chi ha copiato i Griffin?
Questo film viene riconosciuto da una rivista cinematografica come il film più comico della storia del cinema, pensa un po', caro Boston.
Sono tutto orecchi.
È stato seguito da molte polemiche perché ovviamente insultando la figura di Cristo non è che sia piaciuto molto alle sfere alte del clero. Infatti in Italia, pensa un po', è diventato legale poter guardare questo film nel 91, ben 12 anni dopo dalla sua uscita.
Il papocchio mi sembra che l'abbiano sdoganato adesso.
Esattamente,
quindi, insomma,
tipo Salò e le 120 giornate di Sodoma, anche di Pasolini, è da pochissimo che si può vedere non censurato in Italia, ma che poi siamo un paese un po' così. E io vorrei sapere se dagli amici di MSN, oltre a darci le risposte ai nostri meravigliosi quiz che ogni tanto lanciamo, con quale comicità vanno più d'accordo, quella di Sandra Bullock?
Guarda, c'è Alessio che ci ha scritto, che vi ringrazia perché tramite voi scopre molte cose, e quindi ringrazia per tutto quello che lui non sapeva.
Ma prego.
Mentre c'è Fuxia che appoggia la comicità di Sandra Bullock, Perché ha anche scritto io voto Boston e ha anche aggiunto in questo momento, dopo che tu l'hai chiesto, cara mia Michela, con quella di Boston. Quindi proprio è una vittoria stracciante da parte di Fucsia su Boston.
Che ci posso fare? Se la gente non mi capiscono, non è mica
se la gente
mia.
Non mi capiscono, è forse l'italiana è il vero problema di questa trasmissione, ma veniamo un po' al sodo di questa.
Ma prima di andare al sodo di questa battaglia, io voglio dire una cosa importantissima. Per tutti coloro che hanno visto Il senso della vita, che è uno dei film più belli dei Monty Python, c'è un punto abbastanza, diciamo, stravagante, che è questo qui che vi faccio ascoltare ora.
Salve e benvenuti alla metà del film. È il momento in cui facciamo una pausa e invitiamo voi spettatori ad unirvi a noi autori del film in Trovate il pesce. Vi mostreremo una scena di un altro film e vi chiederemo di indovinare dov'è finito il pesce. Ma se pensate di saperlo, non tenetevelo per voi, strillatelo così che tutto il cinema vi senta. Quindi eccoci qua con Trovate il pesce.
Domanda, dove sia andato quel pesce adesso?
Tu lo amavi così tanto, avevi cura di lui come di un figlio.
E andava dovunque io andavo.
È andato forse nell'armadio?
Sì, è vero, deve essere finito.
Non ti piacerebbe saperlo? Era un delizioso piccolo pesce. E andava.
E questa era la metà del film di Del senso della vita. I pesci, per esempio, anche qui derivano dagli sketch precedenti del Flying Circus, e il pesce che loro dicono di trovare, tutti quanti pensano non ci sia, invece in realtà c'è. Io ve lo dirò dopo, perché teniamo un po' la suspense. Se qualcuno di voi l'ha trovato questo pesce guardando il film, io sì. Ma prima di dirvelo, vi facciamo ascoltare i prossimi indizi di...
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Sono un bambino anche se ha la barba!
Fu perché panzone!
Sì, si è chiaramente trattato di un banalissimo malinteso! Alan ha preso il borsello sbagliato! Non è un dramma!
Ok, se non è un dramma... Perché quando io vi corro dietro, lui bastrilli come pazzo e chiude me in bagagliaio?
No, ho fatto questo.
Sì, hai detto che era il tuo gnomo portafortuna e l'hai chiuso nel bagagliaio.
Questo era un po' complicato da indovinare, vi dico solo che è abbastanza esilarante ed è uscito l'estate scorsa. Qualcuno da MSN deve dire qualcosa?
No, allora, sul film ancora non mi sono arrivate risposte, forse lo devono assimilare o non so che cosa. Però Sandro, riguardo alla domanda che avevi fatto prima sulla comicità che preferisce, lui ci dice di preferire una comicità trash. Ad esempio, per lui è comico un Bruce Willis in Die Hard 2, che è un film d'azione per quanto si vuole, però ci sono delle sparate uniche, come dice lui. Non so voi che cosa ne pensate di Die Hard o della comicità di Bruce Willis, che ultimamente si è anche dato un po' ai film comici.
No, sulla comicità non mi convince a me.
Ma neanche
Bruce
a me
Willis. Nel senso che poi faccia delle parti che risultino divertenti o comiche, anche in Pulp Fiction ci può anche stare. Però lui nelle parti comiche non c'ha proprio la faccia, secondo me, da comico. Non c'è il fisico da comico. Lui deve sparare e fa le corse in macchina,
abbattere gli elicotteri con le macchine.
A mio avviso sì, deve lanciarsi sulle rampe con le macchine e distruggere gli elicotteri mangiando la ciambella.
Mentre invece per quanto riguarda l'estratto dal film, evidentemente era difficilissimo, perché tutto tace proprio.
Però qualche indizio, diciamo che si parla di un addio al nubilato, a Las Vegas, cioè di mezzo una droga che si chiama Rufus.
Sì, diciamo che è al celibato, però.
È al celibato, sì.
Comunque,
no?
Però vabbè.
L'addio me lo ripeto.
Un addio al cebilato.
Al cebilato.
No, un addio al celibato, che però è un film che nonostante... non sia di questo grandissimo spessore, hanno visto in molti ed ha avuto un buon
ridere tantissimo.
Ed ha avuto un buon riscontro dalla critica, quindi secondo me al prossimo indizio qualcosa indovineranno.
Ma sì, voi intanto pensate a questi amici che se ne vanno con il Rufio e ascoltate Rufius e intanto ascoltatevi questo.
Jim, papà, ciao, stavo guardando questa foto di famiglia qui fuori.
È stata una giornata divertente.
Ah, sì, sì. Jim, voglio parlarti della masturbazione. Ora, voglio che tu sappia che è una cosa assolutamente comune e normale. E devo ammettere, perché no, che anch'io ero un discreto masturbatore quando ero un po' più giovane. Ah, io lo chiamavo stantuffare il salame. Sì, sai, strapazzare il vecchio capitone. Ma non l'ho mai fatto con i cibicotti. Ma ti ricordi lo zio Mort? Si stuzzicava il serpentone 5-6 volte al giorno. Vedi, è come l'allenamento per la grande partita. Capisci? Mm-hmm. È come tirare una palla da tennis contro un muro di mattoni, che può essere divertente. Può essere divertente, ma non è una partita.
Esatto.
Non è una partita.
No.
Quello che ti serve è una compagna che ti restituisca la palla. La vuoi una compagna?
Sì, 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 la voglio una compagna.
La vuoi una compagna?
Oh, la voglio una compagna.
Vuoi una
la
compagna,
voglio,
compagna, bene.
Certo, sì, sì.
Beh.
E Maria.
E ad ora diamo voce ad MSN, sentiamo se qualcuno ci ha preso, ci ha indovinato.
Allora, per qua, Sandro ha dato una mezza risposta su quello precedente. Cioè ha detto, ma è quello dove c'è il tizio che si addormenta sul tetto?
Esatto, sì. L'indizio è questo.
L'indizio è giusto. E ha indovinato però il secondo subito, è stato il primo perché l'ha indovinato anche Alessio, che è American Pie il secondo.
Esatto.
Il primo invece l'ha indovinato Fucsia, la nostra amica Fucsia, e ha detto Una notte da leoni.
Esattamente, è proprio Una notte da leoni. Allora a questo punto ci ascoltiamo l'ultimo indizio. Pronti?
C'è da morire, ma non c'è ragione di licenziarsi.
No, invece una ragione c'è. Mi hanno appena offerto un posto in televisione.
In televisione?
Mm-hmm. E vogliono che cominci adesso. Quindi devo andare via più o meno... Oh, fra 3 minuti. Allora...
No, aspetta, aspetti un momento, torni qui, signorina. Mi dispiace doverla informare che per contratto lei è tenuta a darci almeno 6 settimane di preavviso.
Ah, sì, certo, ma sa, pensavo che visto che la società è messa tanto male, non vi sarebbe mancata una persona che arriva ondeggiando con una camicetta trasparente e sculetta portando comunicati stampa.
Ma pensavo dovessi sapere
Salute,
che...
Aspetta.
Che ci sono molte possibilità qui per...
Danny, l'abbiamo?
Aspetta, lasciami parlare un minuto, Simon.
Scusa, grazie. Gli ordini, capo.
Molte possibilità. Per una persona che, ecco, che probabilmente per motivi personali è stata, diciamo, sottovalutata professionalmente.
Grazie, Daniel, mi fa molto piacere saperlo. Ma se restare qui significa trovarmi a 10 metri da te, francamente preferirei andare a pulire il culo a Saddam Hussein.
Beh, questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, ragazzi, insomma, uno di questi che io ce l'ho in prima fila nello scaffale dei DVD proprio.
Madonna.
Ce l'ho proprio in prima fila e ogni volta che lo devo prendere sgozzo una capra, mi lavo con il sangue vergine prima di toccarlo, tanto è importante.
Brucio una mucca.
Sì, esatto, brucio una mucca e urlo l'orrore, l'orrore.
E quindi volte.
Savara volte. Insomma, dai, tratto dall'omonimo romanzo di Helen Fielding del 2001. Dai, se l'avete indovinato siete veramente
allora,
zero.
Allora, l'ha indovinato Mary,
ok,
che ha detto Bridget Jones, mentre il nostro...
Bridget Jones, non vabbè. So... Vabbè,
un po' riduttivo,
diamoglielo dai. Buono, dai, su.
Mentre il nostro Sandro, che l'ha un po' indovinate quasi tutte, prima ha detto fuori mi chiamo, come quando si gioca a carte,
okay.
E poi dopo ha detto pazza per amore.
No,
che io non so nemmeno che film è pazza per amore, sinceramente.
A volte tutti pazzi per amore, la grandissima fiction di Rai 1, che è veramente...
La citata sta pazza per amore.
Comunque, il titolo originale è Il diario di Bridget Jones, il primo film tratto appunto dai romanzi di Helen Fielding.
Un'epopea.
Renée Zellweger, per interpretare Bridget Jones, ha dovuto ingrassare un sacco di chili, che però gli è costato la fortuna, perché comunque è da lì che poi è partita la sua carriera. Anche lei è una di queste, insomma, veterane ormai di queste commedie rosa. Io ci darei anche Down with Love.
Madonna.
Con Ewan McGregor.
Quello era un tentativo di rifare le commedie anni 60,
esatto.
Un po' musicali.
Esatto, esatto.
I musicarelli.
I musicarelli.
addirittura veramente, qui non sto scherzando, ha rischiato di vincere l'Oscar con questo film, Bridget
Zellweger. Panico adesso.
Ma la cosa importante a livello anche culturale e sociale, che il libro che pasticcio Bridget Jones, il primo della serie, appunto,
il primo della parodia,
ha dato ma sei veramente pessimo, cotto e mangiato, no, veramente, ha lanciato il genere chicklit, appunto letterature per ragazze, che è quel tentativo che era nato con Sex and the City di Darren Star,
poi è continuato con Moccia,
poi è continuato con Bridget Jones, e poi è arrivato fino all'odierno I Love Shopping di Sophie Kinsella. Altro film da non perdere.
Ma io mi complimento per la tua cultura in ambito veramente veramente ferrato. E prima di continuare questa meravigliosa battaglia a colpi di film, serie e faceti, ci ascoltiamo gli E sì di sì.
We got a song for you, Dublin. Oh yeah. It's what's called City, yeah! Huge!
Eccoci di nuovo qui, e adesso entra in gara il terzo concorrente con una carica di testosterone da fare invidia a Schwarzenegger e Steven Seagal messi insieme.
Paura!
Indubbiamente, sicuramente, certamente, però prima voglio sfidare tutti i nostri ascoltatori su MSN. Voglio vedere se lo indovinano qual è il film, non so, maschio o femmina. Ditelo pure un po' voi che film è. Ma che stai dicendo?
Che film non lo sgarro? E addio.
Perché? A tutte le donne è capitato di fingere.
Beh, non hanno mai finto con me.
E come lo sai?
Perché lo so.
Ah, già, giusto. Dimenticavo, sei un uomo. Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto, tira le somme.
E io non so riconoscere la differenza?
No.
Sei ridicolo. Ti senti bene?
Oh, Dio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh, Dio. Sì, ancora. Sì.
Cameriere?
Sì.
E l'hanno indovinato, devo ammettere che l'hanno indovinato, sia Fucsia che Alessio, una che si rincorreva con l'altro, Harry di Presento Sally. Scelto un po' perché comunque mi era piaciuto subito, mi ha fatto ammazzare a ridere. E poi questa scena bisogna ammettere che si conclude con il cameriere che si avvicina al vicino di tavolo. C'era una signora che chiede al cameriere la stessa cosa che ha preso la signorina, se fa quell'effetto giustamente.
Vorrei anch'io, grazie.
Ma non solo per quello, anche perché i protagonisti di questo film sono la reginetta del romantic comedy degli anni 90, se pensiamo a Insonnia d'amore, a C'è posta per te, la mitica Meg Ryan, e Billy Crystal, che anche lui comunque, diciamo, un po', come può definirlo, un principe della commedia.
Sì, uno buono solo per quello, direi.
Buono
però,
solo per quello.
Beh, di Billy Crystal io vi consiglierei Gli amanti i perfetti innamorati, scusate.
Bellissimo.
Con però Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones, che è veramente
carino.
Bello, sì. Con un John Cusack, diciamo, un po' a sorpresa. E di Meg Ryan, dicevamo, French Kiss. Scusate.
Sì,
non si chiama French Kiss. Comunque avete capito, il film in cui
che c'è Kevin Kline
vanno in Francia. Sì. Mi ricordo il nome.
Il titolo, se qualcuno ci suggerisce il titolo, ci dà una
forse
mano.
Forse ce lo suggerisce veloce, Wikipedia.
Cioè, più veloce magari di te su Wikipedia, ce lo può dire. La storia di Harry di Presento Sally qual è?
French Kiss, avevo detto bene, ragione, del 95.
Bravo.
Brevemente è un film diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, altra che poi diventerà regista di molti.
Com'è il nome, scusa?
Nora Ephron.
Ma non è che è la mamma di Zac?
È calato il gelo, c'è stato un panico.
Oh, Zac Efron,
però non lo so.
Ace Prime.
Sì, ho capito, però non
High School Musical, dubbio.
Non ne ho la più pallida.
La divisione sta decadendo, mi scuso con tutti gli ascoltatori.
Ed è un film ambientato dal 77 all'89, in cui in diversi momenti si ripercorre la storia di questi due persone, Harry e Sally, che non sono innamorati, nel senso che loro iniziano a frequentarsi come amici, perché presentati da conoscenze reciproche, fino a che ogni volta che si incontrano iniziano a parlare, si instaura un rapporto e alla fine finiscono che si mettono insieme, perché rispettivamente si invadiscono l'uno dell'altro, diciamo così. La scena che abbiamo ascoltato e che avete indovinato è sicuramente la più bella del film, la più divertente in assoluto del film, perché crea lo scompiglio nel fast food dove si trovavano a pranzare, una delle tante volte in cui si sono incontrati, perché loro praticamente si incontrano sporadicamente quasi ogni 5 anni e ogni volta ricominciano a parlare, magari uno è stato con un altro, sta con un altro in quel momento, si è lasciato, e alla fine finiscono insieme.
Una commedia degli equivoci, la potremmo definire.
Anche no, cioè è proprio una commedia romantica, ma quasi un amore non a prima vista, ecco, diciamo, un amore da costruirsi.
Vabbè, ci piace.
Un amore da costruirsi.
Beh, non sottolineato tutto. Che cos'è? Ho capito che sei il giudice, però non è che tutte le cose gli sta a puntigliare.
Se mi dai del Santi Richiari ti prendo a calci.
Santi Richiari è altro decaduto. Da
sì. Come l'orario.
Ah, diciamoli tutti. Vianello, perché già ci siamo. Michael Jackson, un anno dalla morte.
Pietro Tarigone.
Abbiamo detto prima. Dal cielo sei tu, al cielo sei tornato. Abbiamo detto prima.
Va bene. E adesso, fortunatamente, almeno una rubrica che riporta alla grandezza storica di Radio Visione ormai persa con questa puntata. Andiamo.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Frontone a Single Man, mercoledì 7 luglio, spettacolo unico, ore 21:30, regia di Tom Ford, film maschio.
E Il mio vicino Totoro, film maschio, giovedì 8 luglio, sempre al Frontone, regia di Hayao Miyazaki.
Cella 201, film 211, film femmina, venerdì 9 luglio, per la regia di Daniel Monzon.
Era solamente 10 porte più in là. 500 giorni insieme, sabato 10 luglio, genere commedia, di Mark Webb, un film maschio.
E poi film femminissima, domenica 11.
Io sono mia.
Film femminissima.
Io sono mia.
Per la regia.
E meno male che era la rubrica storica, quella che risolvevava le sorti di Radio Visione.
Questo è un programma serio.
Promettilo, un film di Emir Kusturica.
E continuiamo per il Festival Arenaria. L'8 luglio, Berlinguer, Ti voglio bene, di Roberto Benigni, alle ore 21:30, un film maschio.
E poi il 9, il film Il concerto, del regista rumeno, quindi dal nome impronunciabile, Radu Mialenaun, film maschio.
Mo Better Blues, di Spike Lee, sempre alle 21:30, il 12 luglio.
E poi Io non sono qui, di Top Aines. Anche questo film maschio, se sei studente all'Arenaria paghi, se sei studente della Stranieri all'Arenaria paghi 3,50 euro.
E se sei del Festival della Stranieri e studi all'Arenaria paghi 4 euro e ci insegni pure come si dice Radu Maielanu e Todd Enes.
E mi devi una pizza.
Comunque, la rubrica storia della divisione che noi abbiamo gentilmente preso in prestito e per, diciamo, rovinarla per sempre.
Mi dispiace che quest'ultima puntata di Radio Visioni non sia bella come tutte quante quelle trascorse, ma al prossimo stacco musicale ci sarà un'altra rubrica storica di Radio Visioni che per tanto tempo ho taciuto e oggi ritorna, che è Déjà Vu, cosa vi siete persi nella storia del cinema. Io vi parlerò appunto dalla slapstick comedy fino ai giorni nostri e Boston, Dio solo lo sa, ho quasi paura di tutto ciò. Vi mando l'indizio prima della canzone.
Fate largo! Attenzione, corre pericolante! Scontrare!
Largo, largo, bandiera gialla! Pericolo incombente, terapia da piocola, la supercazzola, quarantena.
Ma santa madonna, la bolla è a 170 gradi!
Crollo imminente! Crollo imminente!
Abbandonare la torre, scendere senza panico, in ordine.
Attenzione, zona di rispetto indietro! Mettiamo le transenne!
Scendere senza panico, in ordine. Leave the tower!
Volontari alle palanche, avanti!
Evacuare, evacuare,
evacuare! Alle palanche! Uomini validi e non alle palanche di sostegno!
Io mi occupo delle funi!
Help us! Help us!
Presto, formiamo squadre di pronto intervento! Accorrete, ogni secondo è prezioso! 5 uomini a palo, puntellare il lato ovest! Altri 5 al secondo palo! Avanti per il terzo palo!
chi l'ha indovinato, questo meraviglioso film, uno degli ultimi grandi capolavori della commedia all'italiana?
L'ha indovinato Fucsia,
che ha un po'
imbrogliato.
Ma sì, ma sì, ma diciamolo.
Non lo vuole ammettere. Però c'è Alessio che scrive una cosa particolare, che forse è il caso, io ve la lancio lì e poi magari gli rispondete voi. Ha scritto: notte prego, io sti film non li vedo, non ce la faccio, c'ho una reputazione. Faccia che ride.
No, cioè, no, 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 aspetta, se tu hai la pazienza di aspettare 5 minuti, te ne dico un paio proprio di quelli a cannone, che tu vai subito in streaming, te li vedi e dormirai come un angioletto. Se tu hai la pazienza, ti cambierò la vita in 5
Alessio,
minuti.
Non lo ascoltare, ti prego. Ascolta invece i Rolling Stones.
Eccoci ritornati, la sfida, come avete ascoltato fino adesso, continua, inesorabile, ma stavolta a colpi di cinema e di storia del cinema soprattutto.
Déjà vu!
Che cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
Allora, innanzitutto volevo un attimo rispondere ad Alessio. Alessio, vorrei stare qui con te a parlare del nuovo film di Thor, del nuovo film di Capitan America, di Spider-Man che ha cambiato l'attore, non sarà più Tobey Maguire. Vorrei stare a parlare di tutto questo, del nuovo Wolverine. Vorrei parlare di questo. Purtroppo il lavoro ci impone di parlare di commediole, ma non per questo diciamo che tralasciamo la storia con la S maiuscola, perché voglio parlare di un film diretto da Gary Marshall, che è una coppia alla deriva del 1987, dove sul set vediamo Goldie Hawn e Kurt Russell. Allora, applauso.
Bravo.
Perché,
bravo,
un film, perché è un film storico? Non perché io lo vedevo con mia mamma sul divano mangiando chili e chili di gelato, sperando che alla fine scegliesse di stare,
non
un cartellasso.
Anche la coperta?
No, non per questo, che comunque sarebbe importante. Ma
tu sei il protagonista di Una mamma per amica?
No, perché? Perché questo film è importante? Perché Goldie Hawn, come saprete, è stata sposata con Kurt Russell per un periodo di tempo. E Goldie Hawn però dal precedente marito aveva avuto una figlia che è Kate Hudson, ok, la nuova Goldie Hawn, diciamo, la Goldie Hawn dei giorni nostri. Oh, e lei si è talmente legata più al secondo marito della madre, quindi di Kurt Russell, e quindi è lei che ha preso un po' da tutte e due ed è diventata un'attrice anche lei. Però breve trama di questo film che andrete subito a scaricare questa sera.
Ovvio.
Goldie Hawn è una ricca snob che ha una nave da crociera, sta per partire per una crociera con il suo marito ricchissimo, famiglia ricchissima, però ha un problema con una scarpiera, non ha la scarpiera. Chiama un falegname, interpretato da Kurt Russell, vedovo con dei figli scalmanati,
all'inizio di un film porno,
che vive in una catapecchia, e lo tratta malissimo. A quel punto lei di notte scivola dalla barca, cade, perde la memoria e va a finire sui telegiornali, perché non sa più chi è, dove stava, che cosa deve fare.
Il dramma nel dramma.
Kurt Russell si vuole vendicare, quindi la va a riconoscere come suo marito, quindi la prende come moglie, la porta a casa e gli fa fare da sguattera alla sua famiglia, organizzando questo scherzo con i figli, facendola credere la loro vera madre, la sua vera moglie. Fino a che poi alla fine riprenderà la memoria e deciderà, tra la ricchezza e l'amore, di stare con Kurt Russell e di allargare la famiglia. Un film da 10 e lode, con la scena finale di Goldie Hawn che si tuffa dalla barca gridando Arturo, Arturo, sono tua moglie. Cioè lì proprio l'apoteosi del cioccolato sul divano. Un applauso a Goldie Hawn e al suo nome.
E alla mamma che puliva.
E io ho appena scoperto che tu sei mio fratello. Perché facevo la stessa cosa con mamma.
Parliamone.
Era troppo sottile, era inglese.
E infatti non ha fatto ridere. Cioè, tra l'altro,
Oxford.
A proposito di Inghilterra,
sentiamo la Slick Jungle
come base Galaxy Song. Se qualcuno è in grado di dirmi da che film proviene, gli do un bacio, ma non credo che questo possa succedere. Comunque, la commedia è un genere che tutti sappiamo nasce nell'antica Grecia con Aristofane e Aristotele, per poi passare
faceva ridere. Era una battuta, come faceva ridere?
La difesa della Grecia.
Era un attimo serio.
Ti prego, vai, continua.
Viaggiare verso Roma, approdare al teatro rinascimentale, giungere a quello elisabettiano e finalmente approdare al cinema. E soprattutto ad Hollywood, l'epoca del cinema muto, che ha due grandi generi della commedia. Uno è la commedia di rimatrimonio, perché tu come ben sai, boss, come mi insegni, negli anni 10 ci fu un'ondata di grandissimi divorzi, di enormi divorzi, e quindi il cinema, che è nato per educare, faceva in modo che le coppie che si separavano poi ritornavano insieme. E quindi viene definita commedia del rimatrimonio.
Cinema sociale.
Esattamente. E poi c'è la più importante, che è appunto la slapstick comedy.
Scusami, mi fa da ponte, come quando nelle fiction degli anni 90 c'era sempre, tipo Power Rangers, c'era il cinese, l'afroamericano, la donna stupida, per favorire una
cultura.
Esatto, perché c'era una grossa crisi. Benissimo.
Bravissimi.
Mi fa molto piacere.
Ok. La più importante, abbiamo detto, è la slapstick comedy. Qualcuno sa perché si chiama così? Sta che cos'è lo slapstick? Guarda, io questo non l'ho letto su Wikipedia, ve lo giuro, non c'è scritto, è scritto di mio pugno, perché lo so, e è uno strumento fatto tipo da due pezzi di legno che si battono e fanno questo rumore, che si usava nella commedia dell'arte per far finta degli schiaffi, per simulare queste cose, e che quindi dal quale questo tipo di commedia, che è molto fisica, mimica, pensa a come cammina Charlie Chaplin o a come corre Buster Keaton, ha ripreso il nome. Poi dal cinema muto ovviamente si passerà a parlare, però che cosa succede nel cinema? Che subentra il codice ICE. Cos'è il codice ICE, mio caro Boston?
Il codice ICE è quell'ondata di freddo che ha colpito i film, quindi non facevano più ridere. Cioè erano tutti i film molto
pieni di freddure.
Oxford.
Il codice ICE praticamente impediva le scene di sesso, impediva di parlare di adulterio. Si potevano baciare, da mo che l'hanno abolito.
Abolitelo!
Si potevano baciare, ma sul letto, ma solo se tutti e due tenevano i piedi per terra. C'erano delle regole assurde.
Questa
perché diciamo come se il Papa fosse diventato il dio del cinema, sostanzialmente. E quindi si è passata alla sophisticated comedy.
Really?
Si basava quindi sui dialoghi e sulla borghesia altolocata, diciamo, perché non si poteva più tronfare e quindi si parlava.
Non si poteva più.
Questo
non
sempre, si poteva più. Sempre a Cambridge, diciamo.
Certo.
Oh, non posso più tronfare. Mentre bevono il tale 5, parlano di tronfarsi. Lubalda. Cioè, io veramente.
Io non so se avete tutti colto la battuta dell'Ubanda, perché è una cosa seria. Ragazzi, perché
io veramente. E l'angolo serio è andato
infatti,
a farsi.
Ma infatti, adesso io ho ascoltato l'ultima puntata. Io mi voglio parlare col cuore in mano. Cioè, mi invitano, mi dicono: vieni, ti prego, vieni qua, fai la trasmissione con noi. Poi mi dicono. Tronfare, cioè, veramente.
Mentre bevi il tè delle 5 poi.
Grandi esponenti del non tronfare furono Lubitsch, Capra.
Esatto, si arrangiavano da soli.
Billy Wilder.
Aspetta, perché il codice ICE prima si chiama Pecora.
Codice
si chiamava Pecorino, ma il codice ICE Capra. Capra.
Io continuo a ripetere che questa una volta era una trasmissione seria. Vabbè, insomma, poi si arriva alla commedia moderna dove si può di nuovo trovare.
Finalmente, dopo 20 anni di astinenza,
il cinema si tronfa.
Uno dei generi più importanti della commedia moderna è sicuramente la commedia all'italiana.
Certo.
Perché questo titolo, secondo te? Perché si chiama proprio commedia all'italiana? Da dove viene ripreso?
Che erano girati tutti in Italia, per esempio.
Erano girati tutti a Roma, l'avrebbero dovuta chiamare commedia romana allora.
No, vabbè, però gli attori mi chiamano di Roma.
Ma quasi tutti di adozione, perché per esempio Ugo Tognazzi di Modena si è trasferito a Roma, Mastroianni, Ciociaro trasferito a Roma, tutti comunque.
La Fenech, no?
Quella è commedia sexy.
Allora non parlo, allora non so di cosa state parlando.
Vabbè, Cognato su Divorzio all'italiana, ultimo film del neorealismo, segna la fine del neorealismo, un film di Pietro Germi. Da qui viene su questo nome ricognato il commedia all'italiana, che diciamo è una commedia diversa da quella che alla storia del cinema aveva proposto fino a questo momento, perché all'ironia si affianca sempre una pungente critica nei confronti della società. Sono tutti film che in qualche modo cercano di farci riflettere. Anche I soliti ignoti comunque parla di disoccupazione.
Beh, come dovrebbe poi comunque essere per antonomasia sia il cinema che la letteratura. Quindi una parte molto forte di intrattenimento, ma che comunque faccia riflettere, no?
Esattamente, come Detenuto in attesa di giudizio, che parla degli sbagli che può compiere un sistema giudiziario, un borghese piccolo piccolo, eccetera. Sono tantissimi titoli e tantissimi nomi che hanno segnato 20 anni d'oro del cinema italiano, che purtroppo poi è decaduto.
Beh, è decaduto negli ultimi anni, perché poi c'è stata la commedia sex l'italiana con la Fenech, Gloria Guida, eccetera eccetera, che comunque ha vissuto dei fasti incredibili, no?
Assolutamente, comunque... è stata rivalutata all'epoca la commedia sexy, diciamo, non godeva di grande successo perché veniva appunto considerata stupida. Ovviamente se tu mi metti Lino Banfi e Marcello Mastroianni vicino, io ti dico,
no, certo,
riparliamone. Ultimamente è stata rivalutata perché si è capito che si è passato da un mondo che appunto metteva l'ironia per spiegare la società a un mondo che invece macchiettisticamente cercava di far ridere su determinati aspetti del mondo, stereotipandoli. Sì. E ingigantendoli. Per esempio Tarantino è uno dei più grandi fan della commedia, sì, sexy, e voglio dire anche uno dei più grandi registi.
Infatti anche nell'ultimo Inglourious Basterds ha chiamato il personaggio interpretato da Mike Myers, no? Il fu Austin Powers, il colonnello, il generale Fenech,
sì,
lo ha chiamato in onore di Lubitsch Fenech. Quindi e poi ha fatto anche un nuovo film, no, un film, forse un vecchio film, in cui c'era la comparsa della Fenech, adesso non mi ricordo, però sempre,
sì,
era sempre,
no,
di...
avrebbe dovuto esserci, ma poi non so per quale motivo lei andò in America, si incontrarono eccetera, ma non so per quale motivo poi, sì, questa comparsata saltò. Ma non divaghiamo.
Vabbè, ma era giusto.
Ti faccio un'altra domanda. Per esempio, tu me lo sai dire perché, cioè, la commedia all'italiana è una creazione di Cinecittà, no? Nasce a Cinecittà. E tutti i film all'inizio sono tutti ambientati a Roma, perché? Visto che abbiamo detto che si tratta di film che si fanno ridere ma che vogliono raccontare una società, perché sono tutti ambientati a Roma?
Perché è più bella da vedere quando fanno le riprese esterne.
Sicuramente, visto che sono quasi tutti girati in esterna, potrebbe essere una motivazione, ma diciamo non è quella che ha spinto attori e registi. La motivazione principale per cui tutti sono girati a Roma è perché c'era Via Veneto.
Ah,
c'era Via Veneto, c'era la cosiddetta dolce vita.
Beh, ti giuro, anche il bar Veneto, bar di Via Veneto, famoso.
Ma non aveva i bar frequentati dagli artisti, non c'erano gli avventurieri, non c'erano i paparazzi che facevano conoscere questa dolce vita romana.
Sì, sono nati in quegli anni poi i paparazzi, no?
Proprio film nome nato con La dolce vita di Fellini, appunto, che invece è uno dei film capisaldi del neorealismo. E quindi tutti quanti, vuoi o non vuoi, sono dovuti venire a Roma. Gassman, nato a Genova, si è trasferito. Tognazzi, cremonese, si è trasferito. Mastroianni e Manfredi, Ciociari, si sono trasferiti tutti nella città eterna per rendere omaggio a questo grande genere che stava nascendo. Prego.
Allora, ho cercato quello che dicevate prima del rapporto di Mitch Fennec.
È cambiata la base da me a te, non so se te ne sei reso conto.
No, perché non ho le cuffie. Mitch Fennec e Quentin Tarantino. Sì? La realtà è che Quentin Tarantino ha chiesto alla Fennec di partecipare ad un film e effettivamente lei ha partecipato ad un film, ma non diretto da lui, prodotto, che è Hostel 2.
È vero.
Potenza di internet.
Benissimo. Sì.
Mentre sulla chat di Facebook c'è Claudio senza bavaglio che, a parte dire
beato te,
se è una trasmissione seria ditemelo prima che me ne vado, ha scritto, però ci ricordava, o ci diceva, per chi non lo sapeva, che le slapstick è anche la marca di un tipo di bacchette per la batteria.
E sarà ripreso, appunto, infatti erano bacchette queste che si sbattevano fra di loro, venivano usate per fare dei rumori, adesso sarà una citazione aulica, Claudio, che ti devo dire. Ma che ne dici, ce l'ascoltiamo qualche altro indizio?
Sì, sì.
Guarda che questo, secondo me, è facile.
Sergio, io ti devo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia?
In che senso?
In che senso? Io ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro.
Ma io mica la prendo in giro, anzi.
Beh, molto io ricordo affatto che mi è successo ieri. Mi ha detto, papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto? Capirà, a me mi si è allargato il cuore, io e mia figlia a Via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre si stava a guardare la linea delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi giro e dico, cornuto! Via qua, cornuto! È venuto tutto spavarder il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire, cornuto, in guardia. Gli ho dato un destro in bocca. Mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati, cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mio figlio? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto.
Devo ringraziare, scusatemi, ero un attimo distratto, Alessio per le cose belle che ha scritto sulla trasmissione, su noi altri che la facciamo. Niente, non cito tutto perché siamo dei modesti, però devo dire che ha indovinato questo film al volo mentre andava, Claudio senza bavaglio, quindi un nuovo Borotalco.
Esattamente. Beh, bravi, estremi.
Bravo. La scena madre dei film di Verdone, forse.
Oltre ad avere anche scritto Hostel fa cagarissimo.
Vabbè, sì, è un giudizio che un po' tutti
concordiamo.
Ma guardate Accetta, se proprio
se dovete guardare un film.
Accetta.
Ma adesso invece un indizio proposto dal nostro Boston.
Mio Dio, hai un pene che è immenso.
Ok, brava.
Hai un pene così intenso.
Oh, hai un pene così, così bello.
Hai un pene che è la fine del mondo. Hai un pene così tosto.
Hai un pene che extra large.
Mi piace se lo muovi.
Hai un pene che è una star.
È grosso, non ci entra.
È grosso, non ci entra.
È grosso, non ci entra.
Vedi? È grosso, non ci entra. È grosso, non ci entra. È grosso, non ci entra.
Oh mio Dio!
Mai saranno
saranno famosi. Ragazze, facciamo saranno famosi.
Allora, questa scena famosa girata al ristorante in cui loro tre amiche si raccontano un po' le tecniche per far, diciamo, scaldare il proprio uomo.
Per mentire a un uomo.
Sì, beh, per scaldarlo e quindi beneficiare.
Scusate, sono l'unica donna che quindi potrei avere voce in capitolo.
Lasciaci sognare. Insomma, lasciaci sognare.
Questo insieme alla scena del...
È evidente.
Del piercing, diciamo, fanno il film, insomma, quando tutti cantano la canzone degli Aerosmith
per far scastrare questo appellazio andata male.
Insomma, che film qualcuno ha indovinato?
Sì, ha indovinato il nostro Alessio, la cosa più dolce. E prima che iniziasse la canzone ha anche scritto "è grosso e non ci entra".
Vabbè, Alessio, tu mi turbi, Alessio. Guarda, tanto per rimanere in tema. Ma che dirvi, Dancing? A questo proposito c'è una canzone.
Ok, andiamo. Via, andiamo, ciao.
Sono rimasta. Se ne sono andati tutti. Ciao. Va bene, sono sola e per richiamare almeno il giudice, cioè Lorenzo, io gli dedico una canzone di Lit Fib. Sia mai che magari si addolcisce un attimo, scusate. Era così peste simpatica. Ci ho provato. On a planet that's evolving, revolving at 900 miles.
Mi permetta, no, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefallina, come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica, e brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Beh, bello. Basta, oh sì, mi seguono al commissariato, prego.
No, attenzione. No, basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terrapiata più
dopo. Che succede, Paolini?
No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
Buongiorno, ciao.
Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma sono amici sua?
Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Sono due volpettini, così.
Questa manco chiedo di indovinarla perché è veramente banale, è impossibile non saperla.
Il povero Claudio senza bavaglio, che è di LDF, la radio di Palermo, e quindi lo salutiamo ancora di più, che ha scritto amici miei al volo come è iniziato, bisogna ricordarlo.
Va bene.
Bisogna salutarlo a me almeno, mentre c'è Fucsia.
Ma io gli voglio dire invece a, come si chiama questo di LDF, visto che è così bravo. Se mi riesci a capire che cos'è questa canzone che ascoltiamo in sottofondo, da quale film viene? È facilissimo, è facilissimo. La nostra Fucsia cosa dice?
No, avrebbe indovinato questa, però a questo punto non lo dico.
No, questa non è Galaxy Song.
Ah, ok. Errore mio che non sapevo che cosa stava lanciando. Allora, ha indovinato Galaxy Song e quindi si aspetta un bacio.
Ma ha indovinato, io ho chiesto da quale film venisse questa canzone.
Oh mio Dio, dal senso della vita.
Ma mi devi dire anche, amore mio, in quale episodio c'è questa canzone, chi la canta soprattutto, e non andare su internet, mi raccomando.
Se risponde te lo farò sapere.
Ti dico solo Casper come indizio.
Se risponde...
Ma andiamo avanti. Questa è una cosa fra me e Fuchs. Senti, tu invece di guardare l'addio a Pietro Taricone.
Volevo solamente segnalare due cose. Una, che come ho detto all'altra apparizione alla divisione, che Guillermo del Toro appunto aveva lasciato la regia del film dello Hobbit. Ora si sta facendo sempre più insistente la voce, per cui il regista unico dovrebbe essere lo stesso Peter Jackson della trilogia del Signore degli Anelli. Quindi i fan sono in trepidante attesa e si speriamo che questo dubbio venga sciolto.
Noi no,
noi però
non ce ne frega.
Un'ultimissima cosa che volevo dire è che ieri ha preso il via il Roma Fiction Fest, che è ovviamente presenziato da Steve Della Casa, che noi abbiamo avuto ospite al Fruva, eccetera. Però una tiratina d'orecchie gliela farei al signor Steve Della Casa, perché ha aperto questa edizione del Fiction Fest dedicandola a Pietro Taricone, personaggio noto diventato
pompieri,
vero attore. Io
sì, vero.
Beh,
ci cala la palpebra. Alessio prova a infilarsi nella sfida tra Michela e Claudio senza bavaglio su Facebook, dicendo 2001 Odissea nello spazio per la canzone di prima. Hai indovinato?
Sì. No, è Stanley Kubrick, ma non è 2001 Odissea nello spazio.
Quindi ha sbagliato anche Claudio.
Anche a te.
Ha sbagliato anche Claudio, che ha scritto Monty Python.
Ha sbagliato anche
Claudio. Hanno sbagliato tutti e due, quindi aspettiamo.
Però Alessio ci è andato più vicino, perché è un film di Stanley Kubrick comunque.
Riguardo a Roma Fiction Fest, la notizia per i nostri ascoltatori, io ho fatto il giurato alla prima edizione, se a qualcuno può interessare.
Che ha vinto?
Grazie. Ho fatto il giurato della sezione miniserie e ho visto per 4 giorni di seguito, dalla mattina alle 10 alla sera alle 18, miniserie italiane e straniere a botte di 4 ore di film di seguito, senza pausa piscia. Senza pausa pipì.
Vabbè, diciamo che era molto scapless comedy, come ho detto prima. Com'è il termine?
Slapstick comedy.
Molto splastic comedy.
Claudio ci riprova.
Scusa, ma in queste 4 ore non c'era la pausa pipì, ma la pausa tranfare. C'era la pausa tranfo.
Le altre giurate non meritavano la pausa.
Si dice tromba. Scusate se intervengo.
Sono veramente un ignorante.
Diciamo che c'era, ma viste le colleghe giurate, ho rifiutato io.
Né tranfo né tromba.
Io vorrei fare un appello. Non so se vi siete resi conto che
Federici?
Una
Cristini?
Professoressa?
Io, unica vera conduttrice di questa trasmissione che se la porta.
No, ma tu fai ride proprio, ma tu, comicità, Grande, comunque dici un'altra?
Beh, sono l'unica che comunque, vuoi o non vuoi, sono 3 anni che si tiene sul groppone sto malloppo. Sono stata completamente zittita per una battuta, voglio dire, era comunque bellissima, perché che dirti Denzi, il programma di cinema.
Non so se ci ascolta, ma nemmeno, non so se ci ascolta, ma se Edoardo Rosso del Tascapane dice che è una bella battuta, fa cagare. Quindi vediamo cosa dice lui.
Nel frattempo, Claudio senza bavaglio ci riprova dicendo Arancia Meccanica.
Bravissimo.
Bravo.
Bravo.
Nel frattempo c'è sempre su MSN Federico che riguardando
generale
parlando di film comedy commedie
film comedy
qui ragazzi
Phil Collins
è l'ultima puntata
ci suggerisce i vacanze di Natale
I'm a Scatman
allora parliamone un attimo. Allora,
calma.
Il primo Vacanze di Natale è semplicemente sublime. In quanto c'è Christian De Sica agli esordi. C'è la memorabile scena in cui appunto De Sica finisce a letto in una relazione omosessuale con il commentatore Zattolin.
Tu l'hai rivisto ieri sera?
C'era ieri sera, cazzo, non l'ho visto! C'era ieri, cazzo, non l'ho visto!
Scusa, ma nel letto col commendatore tronfava?
Ah, tronfava De Sica con Zattolin. A quel punto arrivano i genitori di De Sica e fanno ma come? Non capisco. E De Sica gli dice: ma avete mandato a studiare a New York? Volevate fare l'architetto? È stato di stato frocio. Hai capito? È normale.
La somma è logica.
È qui il sociale, no? Visto dall'occhio.
Tu pensa se De Sica diceva Manchester.
Cioè, hai capito? Che fa quasi ride quanto Oxford, no?
Cambridge, cioè, non ne parliamo.
È proprio il delirio più assoluto. Ma qual è il vostro preferito? Ci domandano dalla rete dei film, dei vari Vacanze di Natale.
Allora,
che hanno cambiato anche nome, Natale in India, senza Boldi, con Boldi.
No, beh, allora... Boldi non mi ha mai fatto ridere.
Dai.
Boldi non mi ha mai fatto ridere.
Manca a me, mi viene voglia di piare la pizza in
l'importante
faccia.
Ci sia De Sica. E comunque anche uno degli ultimi, quello
ma
lì.
Vittorio!
Farò sciuscià a suo figlio, Vittorio. Cioè, tra l'altro, se proprio devo fare. Cioè, comunque.
A Vittorio mi hai fatto la pubblicità della team.
Ragazzi, ma a parte, ecco, Christian De Sica è tronfato come un animale. E poi scusate, ma la battuta su Fratelli d'Italia a Bamboli ma vattene a piander culo, cioè non c'è sta, ma che lo vogliamo paragonare con Pane, Amore e Fantasia?
No, assolutamente.
Per favore, cioè.
Ma minimamente proprio.
Ecco,
forse tra i miei preferiti non tanti Vacanze di Natale ma quanto Piedi Piatti con Pozzetto e Montesano.
Complimenti,
bellissimo.
Bravo.
E Scuola di Ladri
e Fratelli d'Italia con De Sica, Boldi che fa il milanista e chiama la moglie Silvio e gli dice: devi essere onorata di chiamarti come il mio presidente. e Jerry Calà che tronfa Sabrina Salerno, cioè l'apoteosi del trash.
Va bene, Radio Visioni finisce qua anche.
Ma torna la settimana prossima con Boston, Lorenzo e Riccardo.
Ciao Michele,
arrivederci.
Ciao Michele.
Vi ho voluto bene. Good night and good luck.
Lavoratori.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.